Buonasera a tutti e rieccoci a una nuova puntata di Geek Cookies. Dopo la nostra splendente introduzione nel mondo del podcast con l'episodio 0 scaricato da milioni di persone, abbiamo ben pensato di rientrare alla grande con una grande puntata stasera, con un argomento succoso e importante. Qui in studio avete me, Mario, il vostro host come la scorsa puntata. Inoltre abbiamo i nostri due affidatissimi e carissimi colleghi e autori. Abbiamo Francesco, buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera, e il grande Massimiliano. Ciao Max.
Buonasera a tutti.
Ok, perfetto. Bene, quindi diciamo, ci siamo tutti qui presenti e che dire, possiamo cominciare con un po' di cose. Allora, dato che la puntata avrà un focus particolare, come abbiamo introdotto l'altra volta, noi cercheremo sempre di avere una parte più importante e densa in cui approfondiamo un argomento che sta nostro a cuore in maniera abbastanza approfondita. Quindi l'argomento in particolare lo lascerò introdurre dopo e parlarne in maniera più diffusa dalla persona che lo tratterà. In particolare stasera avete Francesco che ci intratterrà. Però prima vorremmo dare una piccola news, giusto breve, che è una, come dire, un appetizer di quello che andrete a vedere stasera. Molti di voi probabilmente conosceranno, quando ne parliamo di Raspberry, di cosa stiamo parlando. Quindi un computer su board integrata che ha praticamente tutto nelle dimensioni di una carta di credito. Quindi stiamo parlando di pochi centimetri, un oggetto che fa qualsiasi cosa possa fare un computer normale, quindi audio, video, uscite digitali, uscite analogiche e in più una serie di uscite di controlli. Poi il nostro caro Francesco si approfondirà le cose in maniera più adeguata. Quello che volevo dire è che chi conosce già un po' Raspberry sa che ne sono vari modelli, negli anni sono evoluti, hanno fatto modelli più avanzati e di quest'anno l'uscita del modello B+, quindi un modello B corrispondente al modello B precedente, però con delle migliorie. La cosa molto news che possiamo dire stasera, anche se in genere non trattiamo i news, è l'uscita di pochi giorni fa del modello A+, quindi un modello A come il primo modello che avevano fatto ma rivisitato, quindi c'ha diciamo qualche miglioria soprattutto nell'impianto di gestione dell'energia, quindi risparmio energetico molto molto alto, ha le stesse limitazioni del primo modello A. Quindi mancano alcuni pezzi, poi magari Francesco potrà illustrarcelo. La cosa fondamentale, bomba, è che il prezzo di mercato che hanno rilasciato è di $20, quindi questo penso che lo ponga come la board su chip più economica per le prestazioni che può produrre. Ovviamente sono altre board che hanno prezzi più bassi, però che non propongono praticamente quasi nulla. Comunque questo potrebbe essere per alcuni un ottimo trampolino di ingresso nel mondo del hacking, diciamo di imparare come funziona l'elettronica e l'informatica insieme. Quindi visto questo piccolo cappello iniziale posso cedere la parola al nostro fido Francesco che ci introdurrà con l'argomento clou della serata. Prego caro Francesco, poi vai col tuo argomento.
Allora, buonasera a tutti un'altra volta e oggi parleremo nello specifico di un'applicazione che si può fare con il Raspberry e che diciamo che è un primo passo per avere la casa domotica. Io è un po' di tempo che lavoro in questo ambito, sto cercando di rendere un po' più tecnologica casa mia e il primo step è stato quello di controllare se qualcuno entra in casa senza che io lo sappia. E quindi il progetto che vi presenterò oggi e che cercherò di approfondire ma senza farvi annoiare spero è relativo a un sistema che con la telecamera del Raspberry inquadra una zona e vi avvisa in un certo modo quando qualche cosa in quella zona si muove. Invito Mario e Massimiliano, se hanno domande ovviamente, a fermarmi e a porle, così posso eventualmente fugare i vari dubbi subito. Okay. Come ha anticipato Mario, il Raspberry è una scheda grande come una carta di credito che consuma veramente poco, perché si parla di 4-5 watt e che praticamente è un PC. L'unica differenza dai PC che abbiamo tutti quanti a casa è che il processore non è su architettura Intel, è un ARM e quindi non fa girare i sistemi operativi che normalmente girano, bisogna installare dei sistemi compilati per ARM. E il più conosciuto è il Raspbian, che quindi è una Debian compilata per ARM. Di per sé il Raspberry, se ci attaccate una tastiera, un mouse e un monitor, è un PC. Apre l'interfaccia grafica e potete fare tutto quello che potete fare con un PC non di grandissime prestazioni, perché stiamo parlando di 512 MB di RAM e un processore da 700 MHz, ma per risparmiare in corrente si risparmia anche in prestazioni. E io ho tolto la parte grafica e ho usato ovviamente solo la riga di comando per configurare, per programmare, e il mio sistema, quando si accende, fa partire la videosorveglianza. Se qualcosa si muove, mi avvisa con un messaggio diretto su Twitter e mi cita, postando le foto di quello che sta succedendo. Perché ho fatto questo? Perché sono partito per le vacanze e non avevo modo di controllare casa per 2 settimane. In questo modo, mentre ero fuori, avevo il controllo. E praticamente quello che serve per questo progetto è pochissimo: serve il Raspberry, la videocamera, una scatola dove mettere la videocamera, che è un maledetto flat che praticamente si ripiega su se stesso e non sta mai fermo, quindi serve un box per tenerla ferma. Ovviamente connettività internet e voglia di lavorare, voglia di imparare, perché io sono partito da zero, conosco Linux ma non avevo mai messo le mani su Python, non avevo mai lavorato con le API di Twitter, e quindi direi che è stato un buono spunto per metterci le mani, per andare un po' a fondo e capire un po' come funziona questa scheda. E tornando al Raspberry, il Raspberry non è solo un PC, perché ha un connettore che si chiama in gergo GPIO, che permette di interfacciare il Raspberry con il mondo esterno, permette di parlare con dei sensori, permette di stabilire delle comunicazioni seriali. Insomma, su Raspberry si può concentrare una serie di informazioni, si possono mettere per esempio sensori di apertura porta, si possono mettere cose di tipo diverso. Mi penso, fai partire il sistema di videosorveglianza solo se si apre la porta, si risparmia cicli macchina, si può far fare altro al Raspberry. Magari poi in termine puntata vi racconterò cosa si può fare in poche parole. E direi che come introduzione vi ho dato tutto quello che serve per cominciare. Direi che si può passare all'intervallo che è previsto, perché sennò state dormendo tutti, e quindi passerei la palla a Mario e a Massimiliano.
Io ho una domanda forse stupida, perché non ho mai fatto robe del genere, ma per la parte di notifiche, tu usi le API di Twitter per fare notifiche Twitter, quindi probabilmente hai un account per il tuo Raspberry.
Sì, giusto.
Ok. No, la cosa che mi chiedevo, perché sto pensando di fare un progetto simile, ovviamente si può utilizzare anche qualche altro modo, che ne so, mandare mail o fare notifiche di altri modi, quindi Raspberry.
Assolutamente sì,
Ok.
io ho usato Twitter per un motivo molto molto semplice, era tutto quanto pronto, nel senso che non ho dovuto sviluppare niente per il telefonino, non ho
Ok.
dovuto diventare matto in configurazioni, perché per esempio per mandare la posta a Gmail, tutte le mail che mandi, se non configuri bene il server di posta, le reputa spam e te le rimanda. Con
Ah,
Twitter è molto comodo, perché io banalmente gli ho raccontato: io sono questo account, se qualcosa succede mandi la notifica al mio account. Sto lavorando sulla versione un po' più avanzata, mandi le notifiche a tutti gli account che ti seguono. Ovviamente
ok.
l'account Twitter del Raspberry è privato e quindi lo vedo solo io. Non è bello che le immagini vengano postate pubbliche su internet.
No, infatti. Quello che stavo pensando per il progetto, che poi forse un giorno vi spiegherò, era anche per poter avere notifiche tipo notifiche push su sistemi tipo iOS o Android. Però andiamo, devi programmare in una parte che forse il nostro amico Massimiliano potrà approfondire nelle prossime puntate. Quindi ti manca il back-end. Con Twitter ovviamente è già tutto fatto.
Sì, e anche le notifiche push. Io ho fatto in modo che il sistema, quando rileva del movimento, oltre a farmi una serie di citazioni con tutte le immagini, perché lui fa una foto di ogni movimento che vede, mi manda un DM e mi dice: guarda, c'è del movimento a casa. Io ho abilitato la notifica push sul DM, quindi lo so praticamente in tempo reale.
Ottimo, quindi ok. Vedete, è ottimo, hai girato tutti i problemi di doverti fare un'applicazione tua.
Assolutamente sì. Ovviamente mi appoggio alle API di Twitter, che se cambiano bisogna metterci mano, hanno i loro limiti. Ora uso le API REST perché erano le più semplici. Volendo si può imparare, che ancora non conosco, le stream, la reattività del sistema è molto molto migliore. Insomma, si può lavorare parecchio. Ovviamente ci sono tutti i limiti di Twitter, e quindi se Twitter va giù, come quando l'ho presentato al Linux Day a Torino qualche settimana fa, Twitter era giù quel giorno e la demo è andata un po' a pallino.
Questo è il bello della diretta, diciamo, può sempre capitare.
Si chiama Murphy.
Murphy ha detto la diretta anche.
Sì, o l'antipatico.
Okay. Massimiliano, che domanda anche tu?
Sì, allora io mi sono sempre chiesto un po' qual è il costo effettivo di un dispositivo del genere. Se si cerca un attimino il costo di un Raspberry, si va subito incontro al suo prezzo, ma si va incontro al prezzo della board, unicamente della board. Da lì ad avere il prodotto finito, generalmente bisogna aggiungerci delle altre parti. Una parte può essere l'alimentatore, una parte può essere il case, o se c'è qualcosa di aggiuntivo, tipo la tastiera o quant'altro.
Allora,
tipo, magari diamo un attimino, un secondo, un esempio di un prodotto finito che, per esempio, per questo tuo esempio di sistema di videosorveglianza, ecco, un costo è pari
allora, vi dico tutti i pezzi che ho e i singoli costi, poi magari dopo facciamo un rapido conto. Il Raspberry adesso su Amazon fa 36-37 euro. Io ho usato la scheda Model B perché la B Plus ancora non c'era. La B Plus però costa esattamente la stessa cifra. C'è la videocamera, che può essere o quella normale o quella che vede a infrarosso. Quella normale costa poco meno di 30 euro, quella infrarosso ne fa 35. Ricordatevi che bisogna spendere poi altri 15 euro circa per un illuminatore a infrarosso, perché non è che la videocamera a infrarosso vede nel buio, vede l'infrarosso che noi non vediamo, quindi bisogna fare luce in modo che lei lo possa vedere. Poi ci va la scatola dentro cui mettere o il Raspberry con la videocamera tutto quanto insieme, oppure una scatolina solo per la videocamera, e diciamo che spendiamo da 8 a 10-15 euro. Per configurare il Raspberry è necessario assolutamente avere una tastiera, un monitor e un mouse, ma io quelli li ho recuperati perché a casa ne ho, e quindi ho provato una tastiera senza fili della Logitech. È una tastiera molto carina, che è tastiera e ha un piccolo trackpad. Il Raspberry la riconosce senza nessun problema, di conseguenza ho infilato la chiavettina USB nel Raspberry, l'ho fatto partire e l'ha riconosciuta come se fosse una con il filo. E ovviamente si spende un po' di più delle videocamere medie che si trovano in giro su internet, che fanno videosorveglianza. Però noi siamo geek, noi spendiamo di più, ci spendiamo più tempo, ma poi arriviamo ad avere il prodotto che vogliamo noi, esattamente come ce l'avevamo in testa.
E un'altra domanda, già che sono qua, sì. Mi inserisco a sorpresa. Le videocamere che tu hai provato sono tutte videocamere USB o sono videocamere IP, quindi videocamere di rete?
Né una né l'altra. Il Raspberry nasce con uno slot per una videocamera sua, ha un cavettino flat che è antipaticissimo, e c'è la videocamera per il Raspberry che è Full HD. Sì. Il sistema di motion control, poi magari vi spiego un po' più di preciso cos'è che fa quello che ho scaricato io. Il Full HD non lo gestisce perché il processore del Raspberry non riesce a processare un frame per frame, vedere le differenze. Con soli 700 MHz si riduce la definizione, però comunque le foto le fa tranquillamente in HD e devo dire anche di buona qualità. Volendo si può far parlare questo sistema sia con una webcam USB qualunque sia con una videocamera IP. Se si ha la documentazione, il Raspberry parla anche via IP con la videocamera.
Volevo aggiungere solo che la camera del Raspberry, quella loro, diciamo, quella marchio Raspberry, è poco più che un CCD attaccato su una cioè saldato con altri componenti, praticamente non è nulla.
Sì, sì, è un sensorino piccolo, cioè la schedina sarà un centimetro, sì, e mezzo per un centimetro e mezzo, e sarà spessa 3 mm.
Esatto, io ho comprato al lavoro, abbiamo comprato un paio di quelle infrarosse per un progetto che stiamo facendo, che poi vi spiegherò. E sì, alla fine, cioè, bisogna pensare proprio come un pezzettino di quello che trovi quando apri un componente elettronico qualsiasi, senza neanche un involucro né niente. Quindi, ed è, tra l'altro, è anche molto sensibile alla statica, quindi va anche maneggiata con cura, eccetera.
Ma per fortuna non ho fatto danni.
No, ottimo. quindi sarà, non so, hanno mentito probabilmente, perché quando può capitare capita.
Ah, ecco, fantastico.
Esatto. Senti, direi che più o meno io sono abbastanza soddisfatto. Se Massimiliano ha altre idee, volevo concludere poi con un riassuntino.
Ma io vi racconto solo più vai. Il software che gestisce il motion control, nel senso che non lo fa il Raspberry di suo, ho dovuto scaricare un softwareino che si chiama Motion e che funziona su qualunque macchina basata su Linux, quindi funziona anche con la webcam del Mac piuttosto che con una macchina qualunque a cui è attaccata una webcam. Io lo uso in sala server per la videosorveglianza quando entra qualcuno. E questo sistema ha un fantastico file di configurazione che ha 8 milioni di parametri, e quello principale su cui bisogna lavorare parecchio è dopo quanti pixel che cambiano tu generi l'allarme. Di conseguenza lui fa un lavoro molto molto semplice, prende il bitmap e controlla l'immagine precedente con la successiva quanti pixel sono cambiati, se supera la soglia per lui è movimento. Okay. Ovviamente ha tutta una serie di parametri, per esempio per lui non è movimento se lo imposti, se accendi la luce, quindi se cambia tantissimo la luminosità, per lui è una luce accesa, non è del movimento, piuttosto che puoi fare una maschera e gli puoi dire rilevi il movimento solo in questa zona.
Okay,
immaginate quindi di controllare un cortile con la strada fuori, non potete non inquadrare la strada, ma gli potete dire la parte di strada non la consideri, se no ci sarebbe un allarme per ogni macchina o persona che passa. Nelle note dell'episodio vi lascio le slide del progetto e le pagine del mio blog dove c'è anche buona parte del codice, quindi potete vedere un po' come tutta la configurazione, come gestito. Alla fine uso lui come generatore di eventi e uso il CronTab per la configurazione di alcune cose pianificate, tipo che si avvii quando il sistema parte, che mi mandi una foto ogni ora della zona quando il sistema non è attivo, e queste altre cose qua. Non vado troppo nel dettaglio, sennò davvero la gente si addormenta.
Poi penso
non
che
vorrei.
Se qualcuno ci segue è apposta per sentire questa roba. Una cosa che ti volevo chiedere.
Pensavo ci seguisse per dormire.
Esatto, che bello ragazzi, parlate. No, la cosa che volevo chiederti, quindi fondamentalmente alla fine pensiamo un utente qualsiasi che voglia prendere quello che ti ho fatto e rifarlo, poi dovrà calibrare il sistema con la sensibilità che gli serve per l'applicazione sua, quindi se lo mette tipo che guarda all'aperto dovrà settarlo in un modo meno sensibile, in una zona molto tranquilla, dovrò fare delle prove fondamentalmente per capire qual è la
soglia.
Se
devo fare 100, il tempo che ho messo per mettere su tutto il sistema, un buon 50 sono state tutte le prove per capire, per avere meno falsi positivi possibili. Okay. La parte difficile, soprattutto con l'infrarosso, è che si genera del rumore, e il rumore dà un po' fastidio, e quindi bisogna andare veramente, veramente di fino per riuscire a trovare la soluzione giusta. Cioè non bisogna arrendersi, ma mi fa troppi falsi positivi. Non è assolutamente vero, basta solo lavorare su questa cosa qua. Una piccola nota che mi ha fatto perdere tipo 2-3 giorni di lavoro: nell'impostazione delle dimensioni dell'immagine che viene registrata, la larghezza e l'altezza devono essere divisibili per 8. Scusa. Non funzionava, non partiva, dava errore, non capivo che cosa diavolo fosse, e per quel motivo lì non è scritto in cima, e quindi quando uno fa la sua impostazione non fa caso a questa cosa, poi non parte e ci sbatte la testa. Un'ultima cosa: con Twitter io lo comando, di conseguenza io gli mando il DM per attivarlo, per disattivarlo, per sapere se è attivo o no, piuttosto che per fare una foto estemporanea, piuttosto per avere alcuni parametri tipo l'IP privato, l'IP pubblico a cui è connesso, perché lui funziona attaccato a internet, qualunque connessione, non ha bisogno di port forwarding, niente.
Ottimo, giustamente, utilizzando Twitter non ha bisogno, non è trasparente anche se è un router. Avevo due appuntini da farti. La roba della dimensione divisibile per 8 è un'idea? Cioè, probabilmente sarà l'utilizzo all'interno di Motion basato su byte interi, roba del genere?
Non, sinceramente non sono andato a indagare troppo, perché avevo sbattuto la testa talmente tanto che quando poi ho trovato la risposta ho detto basta, funziona. Ma penso di sì.
E un altro appuntino che ti posso fare, qui rientriamo nel fatto che noi siamo di background differenti, per la storia dell'infrarosso che dici che è rumoroso, la posso darti un aiuto io, perché il problema fondamentale è che il sensore infrarosso e il rumore lo subisce anche da se stesso, cioè essendo a temperatura ambiente e guardando una scena che ha più o meno questa temperatura, le fluttuazioni di temperatura anche interne sue le vede come segnale. Quindi un modo per migliorare questa cosa sarebbe di attaccare un raffreddatore attivo dietro al chip del CCD, tipo una cella di Peltier, una roba del genere. Potresti migliorare molto il rumore della camera, e quella ha bisogno solo di essere comandata con un certo voltaggio e praticamente va.
Questa cosa è interessante, non lo sapevo, e me lo studio, perché in effetti lui ora di falsi positivi non me ne dà, tranne quando lo accendo. Cioè io quando lo accendo so che lui mi dà un falso positivo sistematicamente. Durante la giornata non capita quasi quasi mai, però ogni tanto capita, mentre con la videocamera normale non succede mai.
È molto probabilmente. Beh, in realtà non voglio farvi poi, questo rientra nel mio campo, nell'ambito mio di lavoro proprio. Però quella camera infrarossa, diciamo, va nel vicino infrarosso, quindi non va molto lontano. Non puoi usarlo come sensore di temperatura, ecco, non puoi vedere la temperatura. Però qualche evento che generi infrarosso, secondo me, raffreddando i sensori in generale, tutti i sensori che lavorano in infrarosso migliorano le prestazioni, sempre. E anche i CCD normali, anche le camere fotografiche vengono fatte operare tipo nel deserto a 40-50 gradi, cominciano a scazzare in maniera pesante. In generale raffreddare il detector aiuta anche per il rumore elettronico, una serie di altre cose. Poi farò, se volete, faccio una estensiva descrizione sui CCD in generale, robe del genere, un giorno.
Quando parleremo di fotografia, direi che è un'ottima pensata.
Ok, va benissimo, ci sto.
Abbiamo trovato l'argomento per una puntata,
ovviamente. Ok, direi che è stata come inizio bello, bello succoso. Dicevo, se Massimiliano non ha altre domande trabocchetto.
No, io volevo fare un appunto. A sentire, ora io non avevo sentito tutta la trattazione, avevo letto un pochino le slide di Francesco, e ovviamente dalle slide poi alla sua descrizione ce ne corre. E tutto quest'ultimo discorso mi ha fatto pensare un attimino a un ragionamento che facevo con un amico quest'estate, il quale si era comprato una telecamera connessa ad internet con motion detection, il quale doveva purtroppo sopportare il fatto che ogni tanto gli mandasse per email una foto che fondamentalmente era un falso positivo. Bastava una nuvola, un qualcosa, semplicemente a volte anche il cambio di luce dovuto al fatto che giungesse la sera e boom, arrivava immediatamente alla mail. Quindi volevo sottolineare il fatto che oltre ad essere economico, un prodotto do it yourself, quindi c'è anche un certo lato ludico nel crearlo, dalla descrizione di Francesco direi che è anche un prodotto molto buono alla fin fine, quindi insomma meritevole dei soldi che chi lo vuole utilizzare ci spende sopra.
Ma guarda, io sono soddisfatto perché lui fa esattamente quello che io volevo. Cioè,
Esatto.
quando la porta si apre, io ho in tempo reale una foto con la porta che si apre e con la faccia della persona che entra. Poi, ovvio, se deve venire il ladro che mi stacca la corrente in casa, è pazienza.
Quel punto
Però,
hai altri problemi, a dire.
infatti. Però diciamo che anche per questo io ho un sensore, perché sul Raspberry ho installato un programmino che si chiama Pulseway, che è un piccolo agent che parla con un'app sul telefonino. L'agent quando cioè l'app quando l'agent non risponde più a me manda una notifica e dice guarda che il Raspberry è offline. Di conseguenza ho il controllo anche di questa cosa qua, perché ovviamente se lui si spegne io non ho nessun tipo di notifica su Twitter. E questo Pulseway poi se ne potrebbe anche parlare per ore e ore e ore, perché fa delle cose spettacolari sui PC, che siano Linux, che siano Windows, ed è gratis fino a 5 dispositivi. Potete prendere il controllo di qualunque cosa, vedere quanta CPU è utilizzata, l'IP pubblico, l'IP privato, tutto è molto comodo. E io lo uso per capire se manca corrente a casa, perché per ora è l'unico sistema che ho. Poi con Arduino volevo fare un altro tipo di progetto, ma i fili che girerebbero per casa comincerebbero a essere un po' troppi e ci sarebbe qualche difficoltà lato estetico a un
Esatto,
certo punto.
l'Arduino non è neanche wireless, quindi come Raspberry anche volendo, quindi
Ma Arduino volendo
sì,
si
c'è cioè
può
il
parlare
modulo,
con l'XB. C'è sia il modulo Wi-Fi sia l'XB che mi voglio studiare, perché è interessante. Lui parla su un protocollo che è low power e a raggio più o meno come il Bluetooth, ma non è Bluetooth.
Ok, ma è sempre
E poi,
radio, cioè, diciamo.
sì, è sempre radio e comunicano le antenne tra di loro in modo seriale, quindi è assolutamente indipendente dalla piattaforma. Quindi puoi far parlare Arduino con il Raspberry, e secondo me è la soluzione giusta, perché Arduino è molto più orientato alla sensoristica.
Sì, è un pezzo di hardware con del software dentro per sbaglio quasi.
Sì, ecco, mentre tipo il Raspberry non ha input analogici, quindi non posso attaccare un sensore che ne so, che mi misuri quanto vento c'è. Posso
Sì, o
sapere se c'è vento o se non c'è vento. Con Arduino posso sapere quanto vento c'è.
sì, sensore di luce, qualsiasi cosa di interpressione, quello che
E farli parlare secondo me è un'ottima cosa, perché con Raspberry metti tutta la logica, perché programmi in quello che ti pare, è Linux e quindi lo puoi fare in Python, lo puoi fare in C, lo puoi fare come vuoi, e con Arduino gestisci tutta la parte di interfaccia con il mondo fisico.
Diciamo che in quel caso l'Arduino sarebbe il lavoratore, il manovale che controlla la roba e il Raspberry fa da boss,
Esatto.
spostando la roba qui e lì, i dati,
Potresti
eccetera.
mettere più Arduino in giro per casa, oppure banalmente delle antenne XB solo con il sensore, e cominci a avere davvero la casa
Sì,
domotica.
domotica. Avevo visto dei progetti che facevano robe del genere, però in realtà come chiedeva Massimiliano prima. Allora, anch'io sono d'accordo che il bello di queste applicazioni è che tu le fai in tuning a quello che tu vuoi, cioè non sei mai vincolato da un venditore che ti dice compra questo oggetto, poi ne compri un altro se vuoi aggiungere una cosa, tu tuni tu quello che vuoi. Però come tu hai visto, io mi sono fatto un breve conto mentre tu parlavi, il progetto di cui hai parlato tu stiamo viaggiando intorno a un centinaio di euro, che che con sì. i prezzi delle camere prima ci stiamo, però hai il più che puoi farci qualsiasi cosa, cioè quel Raspberry intanto che ti fa le foto può fare altra roba, può vederti i sensori, comunicare con Arduino, cosa che non puoi fare con una piattaforma commerciale ovviamente.
No, ma banalmente può anche fare per esempio da server NAS in casa, puoi usarlo come DLNA per guardarci i film sulla televisione, cioè puoi far fare a lui un sacco di roba. La cosa buona del Raspberry è che il chip su cui si basa ha un ottimo codec video, supporta benissimo il Full HD senza nessun problema, quindi lo puoi usare al posto dell'Apple TV to, oppure al posto del dongle del Chromecast, e ci puoi far fare tutto quello che vuoi.
Ma di questo basta... ne parleremo, dai, perché penso che sì, siamo un po' tutti, penso anche Massimiliano l'abbiamo usato per queste, ne faremo una puntata apposta sull'utilizzo come media center probabilmente.
Sì, lui può fare davvero tutto, tenete solo conto che mentre fa il controllo della zona occupa dal 50 al 70% di CPU costante, di conseguenza fa di fare altro mentre è attivo, forse potrebbe farlo patire un po'.
Infatti tutte le applicazioni di cui parlavi prima, mentre io dicevi stavo pensando, oddio, se lo fai tutto insieme esplode molto probabilmente, quindi devi...
Sì. No, ma io sono convinto che se fa il motion control fa quello e basta. Se deve fare da file server o queste cose qua, di cose ne può fare tante.
Infatti io lo utilizzo sia per media center sia per file server, però sono due separati, diciamo, ognuno fa la sua cosa specifica. E, come dire, su quello il loro lavoro lo fanno bene, tranquillamente.
Assolutamente bene. Sì.
Ok, direi che abbiamo eviscerato la cosa a fondo. Io volevo fare... seguimi, dammi un commento se... sbaglio, volevo capire, io da ignorante che voglio approcciarmi al hacking hardware con Raspberry, fondamentalmente dico che cosa devo fare, a parte quello che devo comprare, ne hai parlato tu prima, quindi anche i prezzi più o meno si trova in giro anche sul tuo sito, però le, come dico, conoscenze che devo avere specifiche prima, quindi avere almeno una infarinatura di Linux di base.
Sì, è fondamentale, esatto. Cioè senza quella non si va da nessuna parte.
Cioè, conosco nottate in cui ho dovuto sbattere la testa sulla tastiera per cercare di far fare cose, poi dopo le ho lette con calma e le ho capite. Quindi Python lo consiglio anch'io, si può usare qualsiasi linguaggio di scripting, immagino, Python è un buon collante generico e semplice, quindi...
E soprattutto è nativo di Raspberry, cioè la distribuzione Raspbian ce l'ha già installato, configurato senza nessun problema.
Benissimo, quindi poi c'è codice Python da morire sulla rete, si trova qualsiasi cosa.
Ma infatti io non ho inventato tutto, esatto. Nel senso che per esempio la parte di Python con Twitter ho trovato un sito dove era tutto molto ben documentato e ho preso da lì.
Diciamo che poi Python ha anche la possibilità, cioè il vantaggio di non essendo un linguaggio compilato, quindi non crea un binario. Lo stesso codice lo prendi e lo metti su qualsiasi macchina su cui gira Python, fondamentalmente. E che sia, esatto, ARM, che sia Intel, quello che vuoi, non hai problemi. E poi, vabbè, nella tua applicazione specifica ti devi studiare un po' le API di Twitter, se vuoi usare Twitter. Poi, se vuoi un servizio qualsiasi, altro.
Sì, giusto. Mi sono studiato queste cose qui e... bisogna un attimo, io ho usato la libreria Python per Twitter e quindi ho integrato le due
okay,
cose.
Perfetto, quindi sei arrivato dai due lati e le hai unito le cose nel mezzo e funzionano.
E poi bisogna studiarsi Motion, che è il motore, ma lì poi è un file di configurazione, tra l'altro in normalissimo stile Linux, esatto, documentato benissimo, okay, quindi la documentazione reale l'ho usata veramente poco.
Vabbè, ci sarà un file man, immagino, lunghissimo, con tutto spiegato nel minimo dettaglio. E poi...
Sì, e il file di configurazione sono 500-600 righe, quindi sì, di roba ce n'è. Lui può controllare fino a 4 videocamere, può controllare quelle motorizzate, può seguire il movimento, cioè è molto molto serio come software. Io penso di averne usato un 10%.
Mi fa venire in mente applicazioni sul 3D, dato che può controllare più di una camera, si possono fare robe stereoscopiche oppure mettere bello, ci possiamo fare un brainstorming e pensarci.
Non lo so su Raspberry però, no, perché okay, se cominci a usare già due tre camere, secondo me la CPU non ti sta dietro, ma essendo che Motion lo installi anche su una normalissima, esatto, Ubuntu, direi che si può fare.
Potresti usare Raspberry per rendere IP enabled una camera qualsiasi brutta che spara il video verso un server centrale, quindi un computer qualsiasi, e quello fa l'analisi, per dire. per esempio.
Assolutamente sì.
Ok, direi che abbiamo, come dire, nerdizzato abbastanza questa sera. Quindi, ok, finito questo blocco, direi che possiamo passare al pezzettino successivo. Quindi il nostro carissimo Massimiliano ha per tutti voi, milioni di ascoltatori, una nuova tessera che compone il grande mosaico di Geek Cookies.
Sì, allora, avevamo pensato di chiudere o intervallare la puntata con quello che abbiamo chiamato un quiz. L'idea è quella di porvi una piccola domanda, un piccolo esercizio che fondamentalmente introduce quella che è la puntata successiva del podcast. Quindi in questo caso abbiamo già subito un overview della prossima puntata. Ovviamente la risposta più esaustiva a questo quiz verrà nel corso della prossima puntata. Ovviamente potete tutti quanti commentare sul sito, su Twitter o ovunque vogliate, potete commentare anche questo quiz e ne possiamo ovviamente parlare. Allora, il quiz di stasera ve lo esporrò in forma di storiellina. Chi ha all'università o per proprio conto già studiato questo argomento sicuramente riconoscerà i personaggi della storiella e probabilmente già saprà la risposta o saprà dove andiamo a parare. Ad ogni modo, la storiella recita all'incirca così. I nostri due personaggi del quiz, che chiameremo Alice e Bob con nomi americani, sono due studenti universitari che sono fidanzati, ma sono separati perché studiano in due campus distanti l'uno dall'altro. Hanno, come tutti i fidanzati, necessità di sentirsi, scambiarsi lettere o quello che voi volete, ma sanno benissimo che all'interno dei rispettivi campus ci sono dei geek, un po' come quelli che ascoltano il podcast. Quindi la loro necessità è di scambiarsi delle lettere, dei messaggi, senza che queste persone o chiunque altro possa sapere che cosa si dicono. Quindi, se voi foste in Alice o Bob, che metodo usereste per far sì che i vostri messaggi non vengano letti da queste persone? E qui è la parte un pochino più difficile. Che metodo usereste per essere sicuri che il messaggio che ricevete viene veramente dalla persona con cui voi volete parlare? Cioè, nel caso di Alice e Bob, se voi siete Bob, che metodo usereste per essere sicuri che il messaggio che ricevete viene da Alice? Quindi questo è il quesito di questa puntata. Ovviamente penso che oramai abbiate già capito da un pezzo, da circa metà della storia, che stiamo parlando di crittografia. Quindi a voi scatenarvi e la risposta alla prossima puntata, la puntata numero 2.
Che quindi la risposta alla prossima puntata?
La risposta sì, la diamo un pochino alla prossima puntata, vediamo se scateniamo un po' di reazione anche su Twitter, un po' sul sito. In effetti, a conti fatti, la domanda è anche abbastanza semplice se si è studiato un pochino di questo argomento. Però la risposta la diamo alla prossima puntata per poterla sviscerare un pochino più in profondità.
Ok, quindi lasciamo i nostri ascoltatori a rodersi su questa cosa e direi che possiamo passare al prossimo blocco che verrà introdotto da una nuova ente del nostro podcast. Quindi buon divertimento.
Ciao, sono Valentina e sono qui a rivelarvi una scomoda verità. Loro non hanno i biscotti, hanno me che faccio i biscotti. Sono una geek in incognito e mi spaccio per food blogger e lo faccio talmente bene che ci hanno creduto tutti. In realtà sono pure sfaticata, infatti i biscotti questa sera ve li dovete comprare. Io vi spiego soltanto come trasformare dei semplici amaretti in dolcetti fighissimi da spacciare come fatti in casa. Per 8 dolcetti di amaretti al cocco vi servono 16 amaretti, 150 g di ricotta, 2 tazzine di caffè e 150 g di cocco grattugiato, la farina di cocco per intenderci. Fate sgocciolare la ricotta in un colino a maglie fitte in modo che perda la sua acqua, quindi lavoratela con un cucchiaio di legno e fatene una crema. Tuffate rapidamente gli amaretti nel caffè, non si devono inumidire troppo, e uniteli a due con un bel cucchiaino pieno di questa ricotta. Passate questo dolcetto nella farina di cocco e poi mettete tutti i dolcetti in frigorifero per mezz'ora prima di servirli. Nell'attesa non trascrivete la ricetta, ma il link al mio blog che è www.brododicoccole.com e domani avrete la ricetta da copincollare nel vostro Evernote. Chi non usa Evernote vada a scaricarlo subito. Ciao!
Bene ragazzi, direi che dopo questa fantastica, come dire, gustosa intermezzo nel podcast, possiamo passare ormai alla fase di chiusura. Se siete tutti d'accordo, se non avete altri argomenti da mettere sul fuoco, diciamo.
E direi che si può chiudere a questo punto.
Ok, quindi cominciamo a, come dire, battezziamo la nostra usanza di fare un giro di contatti e poi io vi riassumerò i contatti del nostro sito, che magia sono tutti funzionanti, ovviamente il sito su cui ho speso notti. Bene, quindi cominciamo da Francesco, poi Massimiliano e poi io darò i miei contatti. Quindi dove li troviamo in genere, ragazzi?
Allora, io sono rintracciabile su Twitter a @cesco_78. Mi potete trovare sul mio sito www.iltucci.com, dove ogni tanto scrivo di tecnologia, ogni tanto scrivo di qualche cos'altro, metto qualche foto, eccetera. E per il resto direi che se scrivete sulla pagina Facebook del podcast, tutti quanti leggiamo anche lì.
Ok, Massimiliano?
Sì, io sono raggiungibile principalmente via Twitter al nome di Fanciulli M, oppure potete leggere di me o contattarmi sul mio sito, che è fanciulli.github.io.
Perfetto, e a me trovate sempre anche su Twitter con il nickname KidPixo. Anche io ho un povero podcast che ha abbandonato da anni, che è kitpix.wordpress.com, ma dopo l'esperienza del nostro sito per il podcast e seguendo anche il buon Massimiliano, sto migrando a GitHub anch'io lentamente, con un periodo di adattamento. Benissimo, quindi abbiamo detto tutto come rintracciarci. Per rintracciare il podcast, a parte sentirci e seguirci durante le registrazioni, potete sempre andare sul nostro sito web, che troverete anche nelle note dell'episodio. Il sito è geekcookies.github.io, o scrivere alla nostra mail ufficiale, che è geekcookiespodcast@gmail.com. Ovviamente potete contattarci anche via Twitter a geekcookiecast, o scrivere sulla nostra pagina Facebook, che è sempre geekcookiecast, per avere commenti, per chiedere approfondimenti, per chiedere se volete anche qualcosa da Francesco su quello che ha fatto, dove ha comprato le cose. Qualsiasi domanda a cui possiamo rispondere lo faremo con piacere. Bene, come ultima nota dovuta, dobbiamo ricordare sempre che la sigla è sempre la stessa, è la canzone Sad Robot, che noi abbiamo attinto da Jamendo, che è una piattaforma di musica Creative Commons, e in particolare anche questa canzone del gruppo Pornophonic dall'album 8-bit Lagerfeuer. Quindi ringraziamo tutti quelli che producono e rilasciano in Creative Commons per la maggior produttività del mondo. Bene ragazzi, quindi direi che ci rimane solo che salutare i nostri ascoltatori e ringraziarli per essere stati con noi un'altra volta. Quindi da Berlino un caro saluto e arrivederci la prossima volta.
Da Torino un saluto da Francesco.
E da Livorno un saluto da Massimiliano.
Ciao.
Buonanotte.
Buonanotte.